Sono le ore 18:10 di martedì 21 settembre. Dichiaro la seduta aperta. Prego, dottoressa, per l'appello.
Moretti Mario.
Presente.
Coccia Simone.
Presente.
De Rose Cinzia. No, non la vedo. Fratello Emiliano. Presente. Franciosi Settimio.
Presente.
Briccetti Augusto.
Presente.
Magliocchetti Manuel, Mancini Roberto, Marcellitto Giorgio, Mattei Matteo, Petronzi Matteo, Rosicarelli Ludovico, Rosicarelli Laura, Rossi Andrea, Sabelli Lino, Stazzi Beatrice, sì. Turianelli Chiara, un casino oggi.
15 presenti.
Sì.
15 presenti, la seduta è valida.
Oh, tanti auguri, non sapevo niente.
Nomino signore scrutatori, consigliere Fatello, Magliocchetti e Franciosi, scrutatore, devi validare le votazioni. Allora, primo punto all'ordine del giorno, presa d'atto verbale sedute precedenti. Chiedo ai consiglieri se vi siano osservazioni da formulare sui verbali delle sedute consigliari come di seguito elencati, verbali di numero 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del 5 agosto 2021. Se non ci sono osservazioni, il consiglio dà atto dell'approvazione dei suddetti verbali. Secondo punto all'ordine del giorno, comunicazione ai consiglieri. Prego, consigliere Magliocchetti.
Buonasera a tutti, buonasera al pubblico presente. Allora, io vorrei iniziare con una piccola, breve raccomandazione, diciamo, rispetto alle informazioni che ho raccolto, e questo penso che sia una delega. Parlo a lei Presidente, al Sindaco, ma penso anche all'assessore delegato, in questo penso che sia assessore Pantoni, ai parcheggi, la nuova gara dei parcheggi. La mia preoccupazione è soltanto legata chiaramente alla riassunzione del personale, credo che anche voi abbiate lo stesso sentimento, che è quello di ricollocare o comunque garantire a quelle persone che svolgevano un servizio, pure perché sono persone, diciamo, io voglio definirle persone fragili, che gli dobbiamo garantire un futuro, e è giusto che l'amministrazione comunale se ne faccia carico. Quindi chiedo, ecco, questa cosa, spero che già ci stiate pensando, però ecco, per me era importante fare questa segnalazione. La seconda credo che sia un po' scontata, però io non la voglio, è diventata una preoccupazione, e mi rivolgo chiaramente all'assessore lavori pubblici. Ne abbiamo perso un altro assessore di bando e non è più possibile. Allora io chiedo, cerchiamo di, non lo so, io faccio veramente un appello, perché è diventata una cosa un po', anche non è questione di maggioranza e di opposizioni, è questione proprio di amore per la propria città, perché ogni volta dobbiamo subire gli annunci dei comuni vicini che prendono i finanziamenti, e noi ogni volta o non lo facciamo o lo perdiamo o siamo arrivati in ritardo. Adesso sono passati 2 anni e mezzo, assessore, è ora che iniziamo a svegliare questo ufficio, se è in grado di fare queste cose, perché non è possibile che perdiamo questi treni, che sono treni importanti per la città. Ripeto, non ne faccio una, non è una cosa né politica né, chiedo una cosa di buonsenso, cerchiamo di mettere attenzione laddove si fanno questi bandi, perché ogni volta mi sembra che siamo quelli che non, una volta diciamo che la regione è cattiva e non ce li dà, una volta non arriviamo a farlo, una volta non sono neanche cantierabili sti progetti. Allora cerchiamo di costruirle le cose, siete maggioranza, avete i numeri in consiglio, cercate di capire quello che si deve fare e come si deve fare e dove si deve fare. è fondamentale, è importante. Il mio è un appello, assessore. Non voglio né riprendere, perché ognuno le proprie condotte le porta avanti, poi ne sarà responsabile rispetto al proprio elettorato. Quindi, però, è un appello. Cerchiamo anche noi di essere performanti sotto questo punto di vista, perché a me piacerebbe, no, che anche l'amministrazione Moretti possa mettere in campo qualche progetto che magari inaugurerà qualcun altro, perché poi i progetti, assessore, quando uno li mette in campo non è che li vede realizzati il giorno dopo. Quindi è giusto che le amministrazioni si passino il testimone rispetto a questo. Poi una domanda volevo fare invece su Via della Martuccia: è tutto a posto? Perché abbiamo visto il cantiere fermo dal 7 gennaio che è partito, poi si è fermato, è tutto a posto? Però proseguiranno i lavori? Perfetto, perfetto, ok, questo i parcheggi l'ho detto, bene, va bene così. Speriamo che, insomma, che nel prossimo futuro ci sia più diciamo collaborazione anche in questo. Se serve la nostra partecipazione, lo dico anche pubblicamente, se serve possa servire il nostro aiuto rispetto ad alcune dinamiche, alcune cose, noi siamo disponibili anche a questo tipo di aiuto e confronto. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono interventi? Procediamo con la discussione del terzo punto all'ordine del giorno, che ha per oggetto mozione installazione di un impianto tecnologico di radiotelecomunicazione per telefonia cellulare sistema 5G in Carchitti, via Lago di Levico, SNC. Prego consigliere Magliocchetti per l'illustrazione della mozione.
Do lettura della mozione. Ho dimenticato di fare una comunicazione, ma mia personale, mi scuso con i miei colleghi. Questa sera farò queste due mozioni, voterò il conferimento a cittadinanza al Mineto Ignoto, poi ho un matrimonio, quindi andrò via prima questa sera, mi scuso in maniera anticipata, insomma. Mozione ai sensi dell'articolo 78 e 79 del regolamento vigente per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari del Comune di Palestina, per la richiesta di valutazione sito alternativo alla installazione di un impianto tecnologico di radiotelecomunicazione per telefonia cellulare sistema 5G in Carchitti, via Lago di Levico. Premesso che in data 16 giugno 2021 è stata pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Palestina la determinazione del responsabile secondo dipartimento numero 446 del 24 maggio 2021, numero registro generale 988, avente ad oggetto il contratto di locazione per uso non abitativo della porzione di terreno sita in Palestrina, via Lago di Levico, SNC, località Carchitti. Approvazione schema di contratto. Il contratto ha come oggetto la locazione di una porzione di terreno di proprietà comunale per l'installazione di un'antenna di circa 35 metri di altezza della Iliad per l'attività di gestione di reti di radiocomunicazione per telefonia cellulare con sistema 5G. Il sito individuato dall'amministrazione comunale risulta essere densamente popolato e in prossimità di un'area individuata per un progetto di realizzazione di una scuola materna, approvato in giunta e presentato recentemente presso il MIUR, considerato che non si hanno al momento dati relativi alla tipologia di impianto con riferimento alla potenza della singola antenna, sia superiore o uguale o inferiore ai 20 watt. Se risulta essere stato realizzato uno studio di inserimento paesaggistico e 3. L'analisi delle risultanze ARPA o ASL chiamati ad esprimere il parere di competenza sull'elettromagnetismo. Tanto premesso, la mozione è finalizzata alla richiesta al sindaco e agli assessori preposti di valutare l'individuazione di un'area diversa da quella oggetto del contratto di locazione. Grazie.
Grazie consigliere, aperta la discussione. Prego sindaco.
Allora, credo che questa cosa sia stata già oggetto, come dire, di discussione in un precedente consiglio comunale e non sto qui a ripetermi, perché comunque l'altra volta è stata fatta una disamina circa di 20 minuti, credo, e quindi ci sono registrazioni e tutti possono andarla a riascoltare. Però credo che corra l'obbligo fare delle precisazioni. In quella sede avevo detto che potevamo, come dire, avere un incontro con il gestore da parte dell'opposizione. incontro che abbiamo avuto insieme al consigliere Maiocchetti, dove, come dire, il gestore ha spiegato una serie di cose, ci ha spiegato perché la mozione verte sul fatto se possiamo pensare di spostare o meno questa antenna. In realtà la valutazione e come dire, l'individuazione del sito non è stata fatta a caso, come saprai, caro consigliere, ti do del tu, mi permetto, ma è stata fatta sulla base, come dire, di scelte che l'amministrazione ha dovuto ponderare. E chiaramente il gestore non doveva montare una sola antenna, ma aveva intenzione di montarne due. Una già aveva raggiunto un accordo con un privato nella parte bassa della città e un'altra si apprestava a metterla nella parte alta della città. Non voglio, come dire, andare a ripercorrere tutti i riferimenti normativi che conoscete tutti, però credo che qualche, come dire, passaggio sia doveroso, no? Questo è il prefetto di Roma che scrive al sindaco, dove dice, senza stare a leggere tutto quanto: hanno evidenziato altresì che regioni, comuni, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, non possono adottare provvedimenti e o misure di carattere urbanistico o edilizio al fine di vanificare il diritto degli operatori ad installare la rete in intere zone del territorio. Invero, come precisato anche dal Ministero dell'Interno, le reti radiomobili sono opere di pubblica utilità e forniscono un servizio pubblico essenziale, da intendersi anche con riferimento ai servizi digitali evoluti di comunicazione elettronica, che vi è più nel corrente periodo di emergenza sanitaria, hanno assunto una valenza strategica. In tal senso, l'articolo 82,5 del decreto legge 17 marzo 2020 numero 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 numero 27, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha sancito che le imprese fornitrici di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anticontagio. Poi dice anche, peraltro, salto vari pezzi, la valutazione dei rischi connessi all'esposizione, come diceva il consigliere Marchetti, da impianti di telecomunicazione è rimessa esclusivamente all'ARPA, sia quale organo deputato al rilascio del parere ante installazione ed attivazione della struttura, sia quale soggetto deputato al monitoraggio nel rispetto dei relativi limiti normalmente prestabiliti dallo Stato. E qui che voglio dire, il consigliere Maiocchetti lo sa, come tutta l'opposizione, come la maggioranza, che questa amministrazione, prima di valutare, come dire, positivamente, farà fare una misurazione dall'ARPA preventiva, quindi prima dell'installazione dell'impianto e successivamente ad impianto acceso. Tutto questo perché, come prevede la legge, dovremmo andare a vedere il livello, voglio dire, di emissione dell'antenna. Premesso che parliamo di servizi essenziali, quindi non, come dire, la legge, come ho detto, impedisce a comuni e regioni di poter adottare provvedimenti, ma il prefetto è ancora, come dire, più perentorio, no? Perché quando mi dice: nel richiamare l'attenzione delle signorie loro sulle sue esposte considerazioni, anche al fine, perché parla poi di tutto il discorso dell'ordinanza che potrei fare, ci dice: nel richiamare appunto l'attenzione delle signorie loro sulle sue esposte considerazioni, anche al fine di evitare l'attivazione dei poteri di annullamento d'ufficio riconosciuti in capo allo scrivente rispetto ad eventuali atti adottati dai sindaci in qualità di ufficiali di governo, nel caso di specie risultino difformi dalle previsioni di cui al citato DL 76/2020, si confida nella consueta collaborazione per la puntuale applicazione della norma. In sostanza, per chi ci ascolta e per chi non l'avesse capito, il prefetto mi dice: caro sindaco, non fare delle ordinanze perché sai che sono illegittime e quindi dovrò procedere all'annullamento d'ufficio. Non solo, correremo il rischio che il gestore ci faccia anche un ricorso e quindi saremmo costretti anche a un esborso di denaro da parte dell'ente per far fronte ad eventuali danni che abbiamo causato al gestore. Allora, la valutazione che ha fatto questa amministrazione, ed è chiaro che nessuno vorrebbe le antenne, però ripeto, qualcuno ci dice che sono servizi pubblici essenziali, a breve ripasseremo, credo, qualche classe già ce l'abbiamo in DAD e ripasseremo con il lavoro smart working. Carchitti, dove abito, vivo, non solo non è servito da nessuna infrastruttura fissa, ma l'unica antenna che avevamo, quella vicino all'autostrada, ha iniziato a non funzionare in questi giorni, no? E quindi non riusciamo neanche più a telefonare. Allora, con questo non vogliamo giustificare l'installazione, però abbiamo la necessità di rispondere a qualcuno che ci pone una domanda. Non abbiamo poteri, come dire, di bloccarla, abbiamo poteri di gestirla. Quello che ho potuto fare come sindaco e che stiamo facendo come amministrazione e come maggioranza, e credo che anche l'opposizione a questo punto dovrebbe capire il senso. Allora, sul rischio di vedere due antenne installate sulla frazione, abbiamo concordato che almeno una verrà sul nostro territorio e un'altra verrà su un comune vicino. Sul discorso dell'ubicazione, perché è stato scelto quel sito? Perché queste antenne hanno una potenza limitata e metterla in quella condizione, cioè metterne una per servire l'intera frazione, era l'unico punto baricentrico che poteva servire, perché hanno circa 500-600 metri di raggio queste antenne, non è che arrivano in più. Quando passeremo al 5G, paradossalmente, queste antenne avranno una potenza minore, perché nell'immaginario collettivo pensiamo che il 5G sia ancora, come dire, più potente, più dannoso, ma avremo delle antenne più fitte. Questo ci è stato spiegato anche insieme al consigliere Maiocchetti, che potrà confermare. Quindi a breve ci troveremo con antenne a distanza di 200 metri, perché questa è la copertura delle antenne 5G. Quindi prepariamoci a un'invasione delle antenne, perché il nostro Stato ha messo circa 8 miliardi per il finanziamento di questo tipo di infrastrutture. E siccome l'idea del governo è di andare a coprire capillarmente l'intero territorio laddove non è raggiunta dai servizi di rete fissa, quindi capirete benissimo che questo, come dire, io non voglio spaventare nessuno, ma sarà l'inizio di qualcosa che ci vedrà gestire non la prima antenna, ma gestire molte antenne. Perciò abbiamo individuato questa cosa. L'unica cosa che possiamo fare a garanzia degli utenti, l'ho detto, faremo delle misurazioni preventive, faremo delle misurazioni successive. Se saranno rispettati i limiti previsti per legge, ahimè non potrò fare nessuna ordinanza per fermare questa installazione. Potremmo non concedere la concessione, ma dopo 90 giorni il gestore andrebbe tranquillamente ad installare, perché ci presenterebbe una domanda: se faremo diniego o non risponderemo, lo installerà lo stesso. Quindi dovremmo subire, e il gestore che magari sceglie, come dire, un sito privato o più siti privati. Si è parlato del famoso piano delle antenne, che a questo punto, alla luce di queste ultime novità, diventa anche inutile, perché io posso anche dire al gestore: la metti a 3 km dall'abitato, ma quello mi dice: a me non mi serve a 3 km dall'abitato, mi serve servire l'abitato, e quindi verrebbe meno anche questo, avremmo, come dire, un ulteriore aggravio di spesa. L'unica cosa che abbiamo pensato di fare, per anche smorzare eventuali appetiti dei privati, è quello di poterla mettere su un territorio comunale. L'altra cosa che stiamo facendo, e di questo è stata informata l'opposizione perché mi piace essere corretto e trasparente, stiamo lavorando sul contratto, anzi daremo anche una copia del contratto a tutti, in modo che se qualcuno vorrà aggiungere migliorie, modifiche, ulteriori articoli a tutela della cittadinanza, cercheremo di integrarlo. E abbiamo cercato di inserire delle clausole che il gestore diceva: se arriva un altro gestore dovrete, come dire, decurtare il canone di una certa percentuale, perché noi potremmo avere una sorta di concorrenza. Lo abbiamo girato dall'altra parte e abbiamo detto: se arriverà un altro gestore lo dovrai ospitare sul tuo palo, e questa percentuale la girerai come aggio in più al comune. Quindi stiamo cercando di, come dire, di ottenere il massimo da una situazione praticamente ingovernabile per noi, però più di questo non possiamo fare. Capisco anche il ruolo dell'opposizione, che dice che sì, vogliamo spostare l'antenna. È stato spiegato a più riprese che il sito, come dire, la scelta è caduta per evitare più antenne. Però credo che, ripeto, l'altra volta ho spiegato in maniera ancora più esaustiva. Quindi la mozione, io ahimè credo che la bocceremo, ma non perché non vogliamo prendere in atto la valutazione, perché credo che la valutazione l'abbiamo fatta col gestore, e anche all'opposizione è stato spiegato il perché non spostarla. Poi se da qui qualcuno dice che è meglio avere due antenne piuttosto che una, questa è una valutazione che possiamo rimettere. Oltre questo farò anche una cosa: oltre questa, come dire, questa mozione, io farò anche un'assemblea pubblica nella frazione, credo nei prossimi giorni individueremo un giorno dove ci presenteremo con le carte, ci presenteremo con i decreti legge fatti dal governo in tempo di emergenza, e la nota del prefetto in sintesi ci dice questo, ci dice che sono servizi di pubblica utilità, servizi essenziali, li paragona quindi a dei servizi primari, e quindi prepariamoci anche alla gestione di nuove antenne sul territorio. Faccio pure un piccolo passaggio: è stata installata un'antenna nel comune di San Cesario, ma esattamente a 0 metri dal comune di Palestrina, la frazione di Valvarino. Nessuno si è, come dire, indignato e si è sollevato, e avrà gli stessi effetti che potrà procurare l'antenna di Carchitti. Ripeto, anche lì mi sarei aspettato, come dire, una levata di scudi dell'opposizione per la tutela del nostro territorio. Perché? Perché quell'antenna impatta esattamente come impatta quella dei Carchitti, perché se l'andate a vedere sta via Colle la Torre, e quando dico 0 metri è vero, è 0 metri, perché la via Colle la Torre è esattamente il confine tra San Cesario e Palestrina, e quindi paradossalmente sta più sul nostro territorio che su quello di San Cesario, però non ho sentito neanche una persona dire nulla su questa antenna. È chiaro che l'antenna non la volevo neanche io, è chiaro che se potevo fare anche 0,1 cose le avrei fatte. Siamo impotenti di fronte alla normativa. Ho letto anche una nota del sindaco di Zagarolo che ha avuto lo stesso problema, dove ha detto: cari signori, siamo impotenti, ma non questo perché ci vogliamo giustificare o ci vogliamo nascondere. Purtroppo la realtà è questa: il governo centrale all'epoca ha voluto fare dei provvedimenti nei vari decreti cui l'Italia poi convertiti in legge, dove sostanzialmente ci toglie assolutamente il potere d'azione su questa cosa. Quindi che poi l'opposizione debba fare la sua parte, e lo so perché l'ho fatta l'opposizione, e debba cavalcare questo, è giusto così. Però ripeto, io sono pronto a un confronto pubblico anche con la cittadinanza, e credo che tra persone di buon senso capirà. Poi se la cittadinanza vorrà fare le barricate, l'opposizione se vorrà mettere lì e vorrà bloccare fisicamente l'antenna, queste sono scelte personali. Io francamente da sindaco devo essere il primo a rispettare la legge e le norme. C'è una legge che mi impone determinate cose. L'unica cosa che potevo fare in coscienza è cercare di governare questo problema e di poterlo indirizzare nella maniera che potesse portare meno problemi alle persone e alla frazione. Ma ripeto, più di questo non possiamo fare, a meno che non decidiamo di non parlare con i gestori che arriveranno e ci obbligheranno a subire certe cose. Io credo che il dialogo sia sempre la migliore soluzione. E detto questo, non credo che debba aggiungere molto, però spero veramente, nel buon senso, perché modificare il sito è impossibile, l'opposizione lo sa, a meno che non si vada nella scelta delle due antenne, ma la mia maggioranza ha deciso di proseguire in questa direzione dell'unica antenna. L'unica cosa che posso dire, ancora non è nulla deciso, perché ci sono dei sopralluoghi in atto, quindi come ricordava il consigliere Magliocchetti, vediamo se i pareri paesaggistici e magari varie cose ci potranno dare il là e la piglio per poter fermare questa cosa. Però adesso sono solo valutazioni meramente tecniche. Laddove non ci fossero impedimenti di natura tecnica, credo che potremmo fare veramente poco. Grazie, spero di essere stato chiaro.
Grazie sindaco, ci sono interventi. Prego consigliere Magliocchetti.
Allora, intanto il sindaco continua a dire sta cosa dell'opposizione, quasi è un po' nostalgico, speriamo di accontentarla presto. Detto questo, l'incontro che ho voluto e abbiamo fatto con il sindaco, e lo ringrazio di questo, io chiaramente l'approccio con chi fa... col gestore dell'antenna, è chiaro che lui aveva le proprie motivazioni, misurazioni, tutto quello che succede in Italia, che non c'è sorta per trovare motivazioni. Noi fondamentalmente quello che avevamo chiesto, alla luce di tutta questa documentazione che conosciamo e che abbiamo letto, era quello dello spostamento fisico e trovare un'alternativa, proprio perché lì, quel posto, vedrete che quando sarà realizzata quell'antenna sarà uno scempio vero davanti alle case delle persone. Quindi noi chiedevamo soltanto se era possibile un spostamento un po' di metri più in là, insomma trovare una soluzione. Però chiaramente il gestore della rete dice: no, io lì trovo la copertura, da un'altra parte non la trovo. Cosa che ci
dirà, cosa che ci dirà qualsiasi altro gestore. Attenzione, perché noi nei contratti che scriviamo che sono obbligati a mettere gli altri gestori sul traliccio, non è così, non ci illudiamo, perché se Telecom viene a Carchitti e dice che su quel traliccio non c'è la copertura, lui ti fa la richiesta per un altro traliccio da un'altra parte. Quindi non è che se noi scriviamo, lo possiamo scrivere a nostra tutela, ma non è quello, perché se Telecom non ha la copertura chiederà un altro sito. Allora io dico, e lo dico per tutti, non ne faccio una maggioranza e un'opposizione, dico facciamo questo piano delle antenne, intanto mettiamo in qualche modo, mettiamoci al riparo, perché se questo è diciamo quello che avverrà nei prossimi anni e quello che ci ha spiegato il tecnico, allora noi però dotiamoci di un piano, assessore, e in qualche modo ci possiamo, non dico ostacolare, però noi diciamo questo è il nostro piano delle antenne, se poi tu vuoi derogare dal piano delle antenne parliamone, magari riusciamo ad avere un tempo più allungato, perché di fatto rispetto a quello che noi ci hanno scritto e di fatto a quello che chiaramente dice la società, ma lo dice chiaramente Prodomo suo, dice che non c'è la possibilità di fare nulla. Io queste parole le prendo con il giusto peso che hanno, perché chiaramente nella vita come si possono fare tante cose, però detto questo, come dice il sindaco, io faccio la mia parte e cerco di tutelare i cittadini, come lo fa anche sicuramente l'amministrazione comunale tutta, però è chiaro che queste antenne sono e saranno sempre più uno scempio. Capisco che il prezzo che bisogna pagare per avere la tecnologia, per fare la videochiamata, per usufruire di tutte le tecnologie che il futuro ci riserverà, però ci dobbiamo dotare di un piano delle antenne che in qualche modo cerca di un po' parare la situazione. Mi spiace molto per i cittadini di Carchitti, mi spiace molto per quelli che ce l'avranno davanti casa, spero che le misurazioni dell'ARPA ci daranno ragione sia prima che dopo, magari certificare la non pericolosità di queste antenne 5G, cercheremo di fare tutto il possibile di quello che è a supporto dei cittadini. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono interventi? Procediamo con la votazione della mozione. Favorevoli? Contrari? La mozione è respinta. Quarto punto all'ordine del giorno ha per oggetto mozione di scarica per rifiuti inerti sita in località Porta Neola, autorizzazione alla costituzione e o intervento nel giudizio instaurato dalla società DAF SRL dinanzi al TAR per il Lazio. Prego consigliere Magliocchetti.
Grazie Presidente. Mozione presentata dai gruppi Consiglio del Partito Democratico, Palestina Popolare e Palestina Bene Comune su discarica per rifiuti inerti sita in località Porta Neola, autorizzazione alla costituzione o intervento nel giudizio instaurato dalla società DAF SRL dinanzi al TAR per il Lazio. Premesso che in prossimità del territorio del Comune di Palestina, in zona del Comune di Roma, confinante con il territorio dell'agro-est della capitale, in località Porta Neola, è presente un impianto per attività di discarica per rifiuti inerti attualmente gestito dalla società DAF SRL, che nel 2018 la DAF SRL, in vista della scadenza, ha formulato alla Regione Lazio istanza di rinnovo delle suddette autorizzazioni. La Regione Lazio, all'esito di una conferenza di servizi in data 22 gennaio 2021, ha negato la richiesta di rinnovo delle autorizzazioni per mancanza di elementi utili ad un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi. La società DAF SRL, con ricorso 3538/2021, ha impugnato i provvedimenti della Regione e il rigetto del rinnovo delle autorizzazioni dinanzi al TAR del Lazio, sede di Roma, per ottenere l'annullamento con contestuale richiesta di risarcimento del danno. Considerato che la discarica dovrebbe sorgere alle porte di un comprensorio di circa 25.000 ettari a est di Roma, ricco di un patrimonio naturale e paesaggistico esclusivo,
che si estende fra l'agro di Burtino Prenestino, i Monti Prenestini e l'alta valle del Sacco. La zona si caratterizza per una concentrazione unica di tesori architettonici anche presenti nel territorio di Palestrina, come le strade, ponti, acquedotti, necropoli e santuari di epoca romana. Atteso che il Comune di Palestrina risulta inserito all'interno della medesima area che deve essere oggetto di salvaguardia ambientale, territoriale e paesaggistica, che in tal senso il Consiglio Comunale di Palestrina, con delibera numero 50 del 5 novembre 2020, a salvaguardia del valore e dell'integrità del territorio, ha deliberato, dando mandato al Sindaco, di porre in essere ogni attività presso i competenti uffici regionali e ministeriali al fine, tra l'altro, dell'inserimento dell'agro di Burtino Prenestino in un piano di intervento straordinario per la messa in sicurezza e la fruizione del patrimonio storico archeologico di cui è ricco, oltre che di richiedere ai competenti uffici la realizzazione di adeguata attività di valorizzazione della Valle delle Cannucceta, della Villa Fiorentini, individuando un'ampia area da sottoporre a zona di riserva naturale o monumento naturale. Ritenuto pertanto doveroso per la città di Palestrina dare seguito a quanto deliberato il 5 novembre 2020 attraverso un atto concreto di sostegno in sede giudiziaria alle motivazioni che stanno alla base della contrarietà del rilascio delle autorizzazioni ambientali richieste dalla società DAF. Tale premesso, considerato e ritenuto alla luce di quanto sopra, si propone al Consiglio Comunale la seguente mozione, finalizzata ad impegnare il Sindaco e la Giunta a formalizzare, per le motivazioni esposte, la costituzione, anche mediante intervento nel giudizio 3538 del 2021, instaurato dalla società DAF SRL dinanzi al TAR per il Lazio, sede di Roma, al fine di sostenere e far vedere le ragioni e le motivazioni che stanno alla base della contrarietà al rilascio dell'autorizzazione ambientale richiesti dalla società DAF SRL e conseguentemente a sostenere provvedimenti regionali oggetto di impugnazione da parte della società stessa. Grazie.
Grazie consigliere. Aperta la discussione, ci sono interventi. Prego consigliere Magliocchetti.
Allora, rispetto a questo il discorso era legato sia al manifesto che il 5 novembre abbiamo votato in aula consigliare, quindi per la valorizzazione del nostro territorio, della salvaguardia, cioè tutte le cose che noi abbiamo sottoscritto in quel manifesto stanno chiaramente in un primo atto concreto, che è la costituzione verso questa società che vuole farsi riautorizzare questa discarica di inerti. Quindi questo sarebbe il primo passetto che ci chiedono le altre amministrazioni come la nostra per tutelare questo patrimonio. Quindi sarebbe quantomeno strano, comunque sarebbe quantomeno inusuale che il 5 novembre votiamo all'unanimità un manifesto insieme con tante associazioni, tanti comuni, dove diciamo che ci impegniamo alla salvaguardia, alla tutela del nostro territorio. La prima occasione su questo campo il Comune Palestrina non si costituisce, e questo mi sembra anche non corretto nei confronti delle altre amministrazioni, perché guardate che di queste sfide su questo campo ce ne sono tante e ce ne saranno tante. Quindi anche sviluppare una solidarietà tra amministrazioni comunali, perché quello che magari può succedere oggi al Comune di Roma o al Comune di Poli e Tivoli, che sono più vicini, domani potrebbe succedere a noi con un'altra situazione. Quindi anche sviluppare questo senso di stare insieme in un territorio per salvaguardarlo credo che sia corretto nei confronti di tutti. Quindi la nostra mozione spero venga accolta, e quindi che il Comune di Palestrina insieme con gli altri comuni e con le associazioni possano salvaguardare il nostro territorio. Diversamente, insomma, me ne dispiace veramente tanto, e perché credo che sia un segnale, anche economicamente parlando, non credo che sia così dispendioso, andiamo falliti questa costituzione, ne perdiamo tanti di treni, magari questo potrebbe essere un segnale importante anche al di fuori della città di Palestrina. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Procediamo. Prego consigliere Fatello.
Grazie Presidente. Ma io trovo una serie di situazioni che secondo me non fanno assolutamente del bene a uno dei punti più importanti che noi tutti siamo chiamati a dover gestire con molta attenzione. La politica tratta l'ambiente, secondo me, sempre, questo dagli esempi dall'alto, a secondo delle situazioni elettorali, e anche noi ci mettiamo del nostro a livello locale. La mozione richiama un manifesto che secondo me riportava una serie di impegni generali. Quella determina è stata sottolineata a suo tempo quando la costruimmo, che ogni caso sarebbe stato poi valutato con attenzione, perché è chiaro che non è che poi citiamo di alcuni argomenti con un manifesto e poi in ogni dove siamo chiamati a metterci d'accordo inevitabilmente. La materia è così importante e ostica che non è semplice. In questo caso poi potremmo farne un elenco infinito di situazioni in cui i comuni sono chiamati a rispondere e ad unirsi e a trovare poi le condizioni, nonché economiche, che non sai dove parti e non sai mai dove vai a finire in questi appuntamenti, ma soprattutto poi a trovare una forza tra comuni che non è mai facile da unire, perché mi viene sempre da dire, ma in questo situazione, la provincia, la regione, mi ricordo quando c'era il piano dell'area metropolitana di eventuali discariche che tutti i comuni hanno corso a produrre documenti, compresi noi, per cercare di difendersi uno contro l'altro poi, perché da Roma arrivavano tutti alle barricate e lì unione non è che c'è stata. Poi in altri appuntamenti, uno è uscito qui da noi, che stiamo sempre a rischio di difesa a livello legale con società che cercano di portarci i rifiuti a casa. Cioè non è che è possibile che i problemi che vanno fuori i confini comuni poi devi stare a difenderli da enti che dovrebbero programmarlo, aspetta la regione, pianificarlo insieme alla provincia e a Roma città metropolitana. Non mi piace il modo, non sono d'accordo su come si porta avanti queste battaglie. Ma detto questo, io ringrazio sicuramente i miei colleghi che sanno che non posso non votare a favore una delibera che porta il valore principale del mio gruppo, e che l'ambiente lo faccio per anche rispetto con quelle istituzioni che io da Presidente del Consiglio chiamai anni fa su il problema delle autostrade, e soprattutto parlai con il Sindaco Di Poli, quindi per rispetto, ma anche, ripeto, per un punto fondamentale che è l'ambiente e che chiamo tutti a trattarlo nel giusto modo e non in questo, voterò a favore, e ringrazio di nuovo i miei colleghi per la comprensione nel confronto che c'è stato in questi giorni, e che spero che questo problema non si risolva così, perché sono certo che dopo come ci andremo a esporre con questi comuni, io credo che il giorno dopo ci sarà il problema di come procedere a fermare una società del genere. Però ripeto, magari mi sbaglio e si trova la soluzione, ben venga, però io non credo siano queste le strade per il macro tema e per nel caso specifico. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono ulteriori interventi. Procediamo con la votazione della mozione. Favorevoli? Contrari? La mozione è respinta. Quinto punto all'ordine del giorno ha per oggetto conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Leggo alcuni passaggi della delibera. Nell'anno in corso ricorre il centenario della traslazione e tumulazione del Milite Ignoto, soldato ignoto caduto durante la Prima Guerra Mondiale, sepolto presso il sacello dell'Altare della Patria a Roma. Tale gesto ha consentito alla popolazione italiana di identificare nel soldato ignoto le persone care venute a mancare o disperse durante la guerra. La cittadinanza onoraria, un'onorificenza conferita dal Comune di Palestrina a persone viventi e non viventi, non nate e o non residenti a Palestrina, senza differenziazione di sesso, nazionalità, etnia e religione, che si sono particolarmente distinte e che rappresentano un modello positivo per l'esempio di una vita ispirata ai valori della Costituzione repubblicana o della solidarietà umana, specie nei confronti delle persone più deboli ed emarginate. Il contributo dato al progresso della cultura e del sapere o per il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica, l'attività sportiva, il particolare impegno dimostrato nel lavoro, nella produzione di beni e servizi, nelle professioni, nella gestione di enti e istituzioni pubbliche e private, l'esemplare affezione e interessamento verso il Comune di Palestrina, testimoniati da opere e iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del Comune e della sua comunità in tutti gli aspetti. Azioni di alto valore civile svolte a favore dell'Italia, dell'Europa e del mondo intero. Quindi, in occasione del centenario dell'avvenimento previsto il 4 novembre 2021, il gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ANCI, si è fatto promotore dell'iniziativa commemorativa finalizzata alla valorizzazione storica, morale e sociale di questo anniversario, avviando il progetto Milite Ignoto Cittadino d'Italia 1921-2021, che prevede appunto il conferimento della cittadinanza onoraria da tutti i comuni italiani. Quindi ci sono i pareri favorevoli e di regolarità tecnica. È aperta la discussione, ci sono interventi. Procediamo con la votazione della delibera che ha per oggetto il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Favorevoli? All'unanimità il Consiglio approva. Procediamo con la discussione del sesto punto all'ordine del giorno, che ha per oggetto documento unico di programmazione DUP periodo 2022-2024. Discussione e conseguente deliberazione articolo 170,1 del decreto legislativo numero 267/2000. Prego, lascio la parola al sindaco.
Grazie presidente, consiglieri. Oggi presentiamo al Consiglio Comunale il DUP, il documento unico di programmazione per gli anni 2022-2024, che è stato approvato in giunta con la deliberazione numero 153 del 28 luglio 2021. Il DUP, come tutti sapete, è lo strumento di programmazione economico-finanziaria che descrive gli obiettivi e le strategie di governo dell'amministrazione comunale. È espressione diretta delle linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione numero 38 del 30 luglio 2019. L'approvazione del DUP precede l'elaborazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale ed è redatto in conformità al principio contabile applicato della programmazione e al decreto legislativo 118 del 2011. Il DUP è costituito da due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa. Nella sezione strategica del DUP ha una durata pari a quella del mandato amministrativo e individua con riferimento alle missioni di spesa gli obiettivi strategici che si intendono raggiungere entro la fine del mandato. La sezione operativa invece del DUP copre una durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario ed individua per ogni singola missione di spesa i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici e i relativi obiettivi annuali da raggiungere. Essa costituisce quindi un presupposto guida e vincolo al processo di redazione del bilancio di previsione e degli altri documenti contabili. In questa fase, in cui la situazione epidemiologica è ancora in corso e alla luce delle risorse che verranno assegnate grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cosiddetto PNRR, alla data odierna si è approvato un DUP che prende in considerazione solo le informazioni che al momento sono in nostro possesso e si sono inseriti solo quegli obiettivi che si prevede di realizzare con risorse proprie. Ci si prefigge quindi di continuare la lotta all'evasione. Siamo consapevoli del momento di sofferenza economica per le famiglie e per le imprese, ma il recupero dell'arretrato è necessario al fine di garantire i servizi essenziali. Ovviamente si continuerà a sostenere famiglie ed imprese se l'emergenza da Covid-19 imporrà nuove restrizioni. Per le entrate tributarie ed extratributaria, quindi sanzioni amministrative, codice della strada, mensa e scuolabus, si deve cercare di velocizzare la riscossione e mettere in campo tutte quelle azioni necessarie da parte degli uffici preposti. La parte della sezione operativa, che contiene quindi la programmazione dettagliata delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale, delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, verrà aggiornata in sede di redazione del bilancio 2022-2024. Grazie a tutti.
Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Prego Consigliere Rosicarelli.
Grazie Presidente, finalmente entriamo nel merito di questo Consiglio Comunale su un argomento che è di estrema serietà. Lo ritengo di estrema serietà e di concretezza perché chi sceglie di fare l'amministratore comunale mette in campo energia, voglia di fare, passione, ma soprattutto concretezza. Quando si parla di documento unico di programmazione, a me sarebbe piaciuto instaurare in quest'Aula una discussione ferrata, seria, programmatica, ma soprattutto una discussione che porti maggioranza e opposizione ad un confronto politico che mira a portare la città di Palestrina verso la risoluzione di quelle problematiche che possono congiuntamente essere risolte. Io credo che il Sindaco abbia centrato stasera l'obiettivo di un DUP che è parziale per le motivazioni che ha poc'anzi detto, dove il punto focale di questa discussione rientra in quello che è la solita discussione che si fa nelle aule di consiglio comunale quando si discute un documento unico di programmazione, è un aspetto ricognitivo rispetto a quelle che sono appunto la lotta all'evasione. Ce la stanno mettendo tutta gli uffici, ce la sta mettendo tutta questa amministrazione comunale. A volte qualcuno ci dice che siamo probabilmente anche impopolari, ci sta bene essere impopolari in situazioni in cui comuni come la città di Palestrina, di quasi 25.000 abitanti, questa amministrazione si trova a dover gestire e a trovare situazioni in cui mensa e trasporto pubblico, trasporto scolastico, per parte non vengono riscosse dal 2012. Che cosa fa questa amministrazione? Ripercorre dall'inizio tutta una serie di iniziative, mette in moto gli uffici, dal 2012 ad oggi verranno recuperati oltre 150.000 euro di mensa scolastica e di trasporto pubblico. Come si dice? Purtroppo è così. Chi paga accede ai pubblici servizi, chi non paga probabilmente si vedrà vedere arrivare un accertamento, sicuramente verranno previste quelle situazioni sociali che sono già previste all'interno del bilancio, ma non è più possibile continuare a parlare di programmazione, di spendere soltanto soldi senza poter invece prima recuperare quello che va recuperato e che le precedenti amministrazioni in qualche maniera forse hanno dimenticato. Programmare in un DUP significa ragionare tra maggioranza e opposizione su quelle che sono le vedute amministrative di quelle forze politiche che compongono l'assise consigliare. E non credo in questa situazione di potermi sbagliare quando quella programmazione amministrativa porterebbe a quella collaborazione politica che è frutto di idee, di programmi e di discussione politica propria delle commissioni consigliari e di un'amministrazione comunale che governa. È chiaro, l'ha detto il Sindaco, è un documento intermedio rispetto al bilancio di previsione, sarà la Giunta, sarà questo Consiglio Comunale a dettare quei tempi e quelle metodologie per portare un nuovo piano del fabbisogno, porterà una nuova programmazione del bilancio di previsione 2022-2024, sempre e comunque con le aspettative, con la previsione, soprattutto con quella lungimiranza di un'amministrazione comunale che sa programmare, recuperare e governare la città di Palestrina. Grazie.
Grazie consigliere. Prego consigliere Fatello.
Sì, grazie. Ma questo è un punto
che io ero abituato negli anni passati, insomma, con l'opposizione di allora, che come dice il consigliere Rosicarelli, ci confrontavamo, ci scontravamo politicamente per ciò che l'istituzione, da chi era rappresentata, diceva di costruire e chi giustamente faceva l'organo di controllo diceva di controllare. Qua ce la cantiamo, ce la suoniamo, e vado nella parte legale e dico: questo nasce dall'armonizzazione di bilancio, il DUP, e da lì tutti i vari passaggi che hanno portato a quella programmazione e pianificazione per il perfezionamento dello strumento finanziario. In questo, come non ringraziare tutti i dirigenti, tutti gli uffici, che poi sono passaggi importanti, pesanti, che ti portano, cioè, con una complessità a produrre quei documenti essenziali che sono indirizzati da noi, che lì sopra poi c'è scritto dove noi intendiamo andare, lo abbiamo detto all'inizio e cerchiamo di portarlo avanti con la difficoltà che ci abbiamo, però non molliamo. Da chi è dettata? Dall'Europa. L'armonizzazione nacque allora da una legge che noi abbiamo assunto. Ora, il problema dove sta? È che l'Europa in questo momento è impegnata con tutti i suoi stati a combattere sicuramente un momento di crisi, ma noi lo abbiamo detto durante il bilancio e ci siamo detti, e mo deve finire, perché sì che c'è la crisi, ma noi dobbiamo ripartire. Con coraggio prendiamo delle scelte, e lo facciamo ogni giorno, spesso impopolari, ma spesso anche, cioè, coscienti, perché noi oggi veniamo qui, se ripartiamo, non sono intervenuto perché quella mozione all'inizio secondo me andava ritirata, perché io mi immagino il consigliere Sabelli che a Carchitti ci lavora e ci è impegnato, che non è che non gli interessa dove va messa, ma è pur vero che se c'è qualcuno che dice è da togliere, la legge dice altro, ma di che stiamo a parlare, andava ritirata, cioè non c'è proprio il contendere. Sono contento che il sindaco dice andiamo con le persone, andiamo a parlare, perché questa è la responsabilità della decisione, che non sono strumenti sicuramente del DUP, ma li portano impegni, portano spese, perché poi quando dice facciamo il piano delle antenne, no, perché non l'avevamo visto, ma se poi la legge ti dice che devi fare altro, perdiamo tempo. Io invece credo che le nostre scelte oculate del confronto che facciamo quotidianamente, cioè, secondo me le continuiamo a mantenere con sacrificio e con l'impegno. Io il primo che vedo è il personale, cioè noi abbiamo preso degli impegni non di poco conto per rafforzarlo e per fare in modo che ci sono sì delle spese non di, insomma, abbastanza impegnative, ma che ci portano però poi a poter lavorare a braccetto tra politiche e decisioni, e che tutti i giorni noi ci confrontiamo. È difficile, è impegnativo, l'abbiamo detto al bilancio che bisogna ripartire, lo facciamo con la programmazione e la pianificazione. Io sono convinto che tutti noi, nonostante il momento, sulla realizzazione di obiettivi che alcuni abbiamo a casa e anche con finanziamenti che abbiamo ottenuto e che presto usciranno, perché poi famo presto a dire quelli non presi, ma facciamo pure un attimo noi, no, forse dobbiamo spiegare un po' meglio, forse in questo ci abbiamo qualche colpa, però qualche altro finanziamento mi pare che è arrivato, quindi molto probabilmente piano piano poi usciranno, ecco, su questo forse ci dobbiamo impegnare meglio. Quindi ringrazio sicuramente gli uffici per questo lavoro, che poi il DUP, il documento di programmazione, passa così in sordina, ma è da dove partiamo e siamo sicuri che tutti insieme arriviamo dove l'abbiamo deciso all'inizio. Inizio di come i cittadini ci hanno dato mandato. Grazie.
Grazie consigliere Fratello. Ci sono ulteriori interventi? Procediamo con le dichiarazioni di voto. Ci sono interventi? Continuiamo con la votazione della delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti. Il Consiglio dichiara la presente immediatamente eseguibile. Hanno votato. Settimo e ultimo punto in discussione ha per oggetto
affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2022 31 dicembre 2026. Approvazione schema di convenzione.
Vabbè, sostanzialmente andiamo ad approvare lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale e senza che leggo il deliberato approviamo questo schema di convenzione sperando che riusciremo a trovare, come dire, un operatore che riesca a farsi carico di questa cosa, perché è diventato ormai per le banche, diciamo così, più un onere che un come dire, un introito. Perciò sicuramente approveremo questo schema di convenzione che riprende, come dire, il dettato normativo, ma ripeto, il primo passaggio sarà quello di sentire l'operatore attuale se ci confermerà la disponibilità. Dopodiché, se non avremo, come dire, una risposta positiva, dovremmo procedere, credo, a fare una ricerca, se la vogliamo chiamare, di mercato, per poter cercare un operatore finanziario che ci dia supporto in questo. Quindi non c'è altro da aggiungere, ripeto, approviamo questo schema di convenzione e sperando che, insomma, da qui a breve riusciremo a continuare o a trovare un nuovo operatore per proseguire con il servizio di tesoreria.
Grazie Sindaco, è aperta la discussione. Ci sono interventi? Procediamo con le dichiarazioni di voto. Ci sono interventi? Continuiamo con la votazione. Favorevoli? All'unanimità il Consiglio approva. Procediamo con l'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità il Consiglio dichiara la presente immediatamente eseguibile. Sono terminati i punti in discussione. Se non ci sono ulteriori interventi, sono le 19:07, dichiaro la seduta conclusa.